Buongiorno.
Buongiorno. In cosa posso esserti utile?
Guardi, sono un'educatrice di una parrocchia e devo preparare una serie di incontri per i miei ragazzi sulla guerra in Ucraina. Quindi avrei bisogno di un libro, un sussidio.
Cerchi qualcosa in particolare?
Ma guardi, qualcosa di non troppo storico e che offra spunti di riflessione, magari anche sul coinvolgimento della Chiesa cristiana ortodossa russa all'interno del conflitto.
Perfetto. Forse ho trovato. È un libro che tratta approfonditamente anche la questione dell'accoglienza dei profughi.
Oh, grazie, non chiedo di meglio.
Va bene, seguimi.
I ragazzi hanno circa 15-16 anni. È difficile parlare di questi temi con dei ragazzi di quest'età, perché anche noi educatori fatichiamo a trovare un senso alle migliaia di morti di un conflitto spiegabile. Si è come perso il valore della vita e le vittime sono diventate solo numeri.
Hai ragione. Sono temi davvero difficili, ma fate bene a parlarne con i ragazzi. Comunque eccolo. Si intitola Il prossimo tuo. È un fantastico libro di Fra Giampaolo Cavalli, che spazia dal coinvolgimento dei cristiani in questo conflitto alla risposta europea di accoglienza. Ci si sofferma molto anche sulle profonde radici che la comunità cristiana ucraina ha in Italia. Secondo me fa il caso tuo.
Oh, grazie mille, sarà sicuramente utilissimo.
Ecco a te, buon lavoro.
Grazie, le farò sapere com'è andata.
D'accordo, a presto.
Kirill, che è espressione massima della Chiesa ortodossa russa, ci ha fatto vedere come lui sia parte integrante del popolo russo e come in questo momento le sue parole e i suoi gesti siano sulla stessa linea di Putin e dell'oligarchia russa. Nascono tante domande quando noi vediamo un esponente della Chiesa cristiana ortodossa in questo caso, a comportarsi come si comporta il primate della Chiesa russa, che non esita a benedire le armi, non esita a descrivere questa guerra come una guerra santa, a difesa di valori inconfutabili e indiscutibili, a difesa dell'identità di un popolo che si riconosce come cristiano. Per me e per noi è difficilissimo pensare che questo possa far parte del modo di pensare della storia cristiana, del Vangelo, perché ci siamo abituati a riconoscere nel Vangelo parole di pace, di fratellanza, di relazione, di inclusione, di attenzione, di cura, che cozzano tremendamente contro quanto abbiamo visto e sentiamo raccontare e dire accada in Russia e in tante altre situazioni legate al mondo russo. C'è un fattore determinante in tutto questo. La Chiesa ortodossa russa si riconosce completamente nell'istituzione che in questo momento guida la politica del popolo russo e si identifica. È quasi una stessa struttura, una stessa identità. E noi sappiamo, lo sperimentiamo anche in tante altre situazioni, che quando un'istituzione cammina a braccetto con un'altra istituzione è difficile immaginare che ci siano posizioni che si contrappongono, posizioni controverse o poste in discussione. E quindi è quasi un atteggiamento che è la conseguenza di quello che la Chiesa russa in questi anni è stata all'interno dell'istituzione Russia e a fianco del popolo russo, espressione del governo, espressione di chi guida la comunità russa, il popolo russo, e allineata completamente sulle posizioni governative. Penso anche che in questo momento sia molto difficile per il popolo russo poter esprimere posizioni contrastanti e alternative a quelle del governo russo, anche perché l'informazione che sembra avere la Russia in questo momento è certamente molto pilotata e molto indirizzata. In questi mesi siamo stati travolti in Italia dalle persone che fuggono dalla guerra. persone che ci sono arrivate vicine con i volti dei bambini e delle mamme che hanno avuto la possibilità di scappare dall'Ucraina, che in questo momento è terra di conquista, luogo di battaglia, e sono arrivati nelle nostre città. In realtà le nostre città, i nostri paesi, Bologna era abituata ad avere e incontrare gli ucraini, esperienza penso di tutti o quasi tutti, il fatto di aver avuto, di aver incontrato qualche persona che si è presa cura dei nostri malati, dei nostri anziani o di qualche anziano, di qualche malato che ci stava vicino e che arrivava da così lontano, dall'est dell'Europa, molti dall'Ucraina. Ed è diventato quasi naturale offrire uno spazio a queste persone che già fanno parte della nostra vita. Poi c'è un fattore che ce li avvicina tantissimo, perché moltissime di queste mamme, di questi bambini che arrivano, sono biondi, hanno gli occhi azzurri e ci assomigliano molto, ed è molto più facile stare accanto a queste persone. Ed è diventato quasi spontaneo aprire le nostre case, aprire i nostri spazi e creare momenti di incontro con queste persone. La Chiesa in questo tempo ha una funzione privilegiata, perché ha tantissimi legami con il mondo ucraino. Ad esempio i francescani hanno un legame fortissimo con la terra ucraina, perché in Ucraina ci sono i francescani. Molti di questi francescani hanno studiato in Italia e fanno parte un po' dei processi della vita di tante persone, e questi legami facilitano la costruzione di ponti, di relazioni, facilitano la scelta di essere solidali e di essere accanto a queste persone. E poi 2 ore di volo, Bologna-Kiev, forse meno, è troppo vicina per pensare che che quanto sta succedendo in questa terra bellissima sia troppo lontano da noi. In realtà è troppo vicino, e in realtà anche siamo caduti in una situazione che porta questa guerra dentro la nostra vita, in un momento in cui avremmo desiderato, abbiamo immaginato che la guerra non doveva più far parte della nostra vita, non doveva più far parte delle nostre scelte o dei modi per costruire una società, una comunità. Ci siamo trovati immersi, vorrei dire infangati, all'interno di questo processo che non ci sta bene e che ci ha costretti, ci ha guidati a prenderci cura di chi ci avvicina, fuggendo dalla guerra. Gli ucraini sono tanti in Italia, sono tantissimi, e fanno parte delle nostre famiglie, fanno parte della nostra vita. Hanno dei luoghi di culto dove si trovano insieme a pregare, perché gli ucraini sono tanti, sono ortodossi, molti sono greco-cattolici, che vuol dire ortodossi legati alla Chiesa Latina, alcuni sono cattolici. E certamente l'espressione della fede fa parte di tanta cultura del mondo ucraino. E questa vicinanza, questa fratellanza nel Vangelo, nel Cristo, ci fa ancora più responsabili di quello che questi fratelli stanno e sorelle stanno vivendo e delle paure, delle fatiche che loro vivono. Siamo vicini a quelli che vengono in Italia, che sono riusciti a fuggire, sono tra gli ucraini quelli che hanno avuto la possibilità di scappare dal loro paese. Sono persone che hanno potuto permettersi un viaggio, che avevano un mezzo, che hanno potuto immaginare che qualcuno in un altro paese, in Italia, in qualche città dell'Italia, poteva permettersi di accoglierli e poteva essere benevolo verso di loro. Ma in Ucraina, in questo momento, sono rimaste tantissime persone che desiderano, che avrebbero desiderato, che continuano a desiderare un posto più, più tranquillo dove poter far crescere i loro bimbi senza il rumore degli aerei, dei missili, senza la paura che una bomba arrivi sopra la loro casa, senza la paura perché sono rinchiusi dentro una cantina e non sanno quando potranno uscire, quindi il terrore di avere mezzi a sufficienza per poter sopravvivere in quel luogo. E le persone che in questo momento sono rimaste in Ucraina sono questi che non possono permettersi di fuggire per tanti motivi, sono i più poveri, i più affaticati, quelli che si muovono, escono dalla loro casa distrutta con i vestiti che hanno addosso, con un sacchetto, con qualcosa che riescono a mettere dentro in quella piccola borsa, piccolo sacchetto di nylon che riescono a portarsi dietro, forse un piccolo animale domestico, accanto al figlio in braccio, al figlio che gli cammina accanto, ed è tutto quello che riescono a portarsi dietro. Cristiani o non cristiani, chiesa o non chiesa, c'è una solidarietà umana che certamente nel Vangelo fiorisce in un modo tutto particolare, ma che non può permetterci di chiudere gli occhi di fronte a quello che sta succedendo e soprattutto ci obbliga a sporcarci le mani per fare la differenza nella vita di quelle persone, per quella piccola differenza che possa permettere a chi fugge da un missile che sta arrivando sopra la propria casa di poter sognare o immaginare ancora uno spazio di vita per il proprio bimbo, magari di pochi mesi, di qualche anno, che dovrebbe avere un futuro importante davanti. Bombe che volano, missili che passano sopra le case, città distrutte, numeri, statistiche. Mio nipotino di 13 anni, quando è iniziata la guerra, mi ha detto: sono stufo perché adesso accanto alle statistiche del Covid ci saranno anche quelle della guerra e saranno solo numeri ancora. Questo è il rischio che corriamo, ci abituiamo ad avere numeri accanto a numeri senza pensare che raccontano storie di persone, di vite, di situazioni, di spazi che vengono definitivamente stravolti da quello che sta succedendo e da quello che le immagini ci raccontano. La cosa più terribile di questo momento, che sembra quasi pacifica, è che noi riusciamo a credere che la guerra possa essere una via per la pace o che le armi possano essere una via per ristabilire una convivenza creativa, innovativa, capace di futuro. Non uso la parola pacifica perché con la guerra stona tantissimo. In realtà la guerra, le armi producono solo violenza e la violenza genera una parvenza di futuro perché mette le basi per altra violenza, per distruggere la violenza e diventa un circolo incredibile di morte che continua a produrre morte e che va nella direzione dello smarrimento, della perdita degli spazi, delle relazioni, della distruzione di ogni possibilità di futuro, di ogni spazio che possa immaginare il futuro come luogo di libertà e di reciprocità. Perché siamo solo, perché siamo numeri, no? Perché ci pensiamo come numeri, ma forse soprattutto perché stiamo rinunciando a pensare che ci sia la possibilità di costruire ponti con chi ha relazioni, con chi è diverso, con chi la pensa in maniera diversa, con chi ha altre prospettive, con chi viene da una terra diversa, con chi semplicemente vuole provare a vivere la propria vita con le risorse che la propria vita e che la vita continua a mettere a disposizione di ciascuno. Ci smarriamo, siamo smarriti, siamo senza fiducia, e allora ci affidiamo alle armi che distruggono ulteriormente la fiducia. E nel momento, e quando io sento parlare che bisogna avere armi per costruire la pace, mi domando se un armamento potrà mai essere uno strumento di pace. E io vorrei che qualcuno avesse il coraggio di fare la pace senza ricorrere alle armi, e che avesse il coraggio di anteporre i propri diritti, le proprie esigenze ai diritti di chi non ha diritti, e in questo momento chi non ha diritti è chi deve rifugiarsi sottoterra perché non ha altra possibilità. Chi non ha diritti è chi ha perso la propria casa distrutta da un missile, chi non ha diritti e chi non può permettersi qualcosa per proprio figlio, chi non ha diritti e chi piange il proprio figlio, il proprio fidanzato, la propria fidanzata, la propria moglie, perché è morto. E forse se ci mettessimo dalla parte di chi non ha diritti, riusciremo a costruire dei percorsi di pace e di futuro che regalano diritti a tutti quanti.